Quindi lei è stata tornata a Torino, ha lavorato per un certo periodo a Torino fino al 60, arriviamo forse, eccolo qua, arriviamo al 64. Al 64.
E lei è rimasta a Roma?
No, io sempre.
La seguite.
Lei, mollo tutto, vado a Torino.
Okay. Vado a Torino.
Vado a Torino nel 59. Eccolo lì.
Okay.
Vado a Torino nel 59, dove naturalmente trovo anche lì molto da lavorare con questo professor Cepellini, che è diventato anche il mio capo, evidentemente, era il capo dell'istituto.
Nel 62.
Nel 62? Io non... 62, esattamente. Nel 62. Forse Vincenzo è andato qualche un anno prima. Sì, mi ricordo che mi telefonava, scusa Bruna, quando sono nati i nostri figli, dover dire che ogni tanto c'era bisogno di comunicare. Sì, mi ricordo questo. Io avevo nel frattempo... Ecco, mi dispiace di non aver sottolineato... dunque, questo è una cosa che ci tengo. Ecco, sono arrivata a Roma, intanto che facevo quel che facevo, facevo anche una figlia che mi ha chiamato Lucia Barbara e che poi è nata se voglio essere seria devo guardare sempre i miei cose, che siccome l'abbiamo chiamato Lucia, ma dentro in famiglia c'era una persona che si chiamava Lucia, era ospite mia, frequentava, anzi aveva la borsa di studio all'università, con lei l'abbiamo chiamato così, con il secondo nome Barbara, per cui abbiamo creato un vuoto di personalità che, di cui non avevamo per niente coscienza. Comunque, nel 62, nel giugno del 62 nasce Barbara. Con Barbara, Paolo, poi Paolo naturalmente appena dopo primi anni è venuto a vivere a Roma con noi, naturalmente, perché l'avevamo lasciato, eccetera, andato a fare le scuole elementari a Roma, eccetera. E con lei siamo andati, con Paolo, Barbara, eccetera, e con un aiuto da parte di...
Barbara è nata a Roma.
Nata a Roma nel 62. E con un aiuto da parte della mia famiglia di origine e dalle mie sorelle in particolare, per le quali avevo una varicella in famiglia ed ero incinta, spedivo il figlio alle figlie che... Insomma, c'è stata una grande solidarietà e aiuto. E anche con l'entusiasmo che uno ha quando è giovane, che si sente irrompibile, che basta che dica, sì, ce la devo fare, ce la fai, no? Siamo andati a finire a Torino, siamo rimasti fino al 64, che pochi sembrano questi anni, ma che sono stati fondamentali. Sono stati fondamentali perché... Tant'è vero che a tutt'ora, a parte che alcuni sono morti, o le mogli o vecchie, noi siamo legati a Torino e andiamo a ricucire un rapporto che viene da quel tempo lì.
Ma lei nel frattempo imparava tutto, queste cose qua nel suo lavoro, da autodidatta ha imparato tutto.
In qualche modo, sì, in qualche modo.
La scuola lì di Croce Rossina, l'ha finita?
C'era quella di ragioneria, no, Croce Rossina mi serviva proprio del tutto.
Ma quanto l'ha fatta quella?
Un anno proprio, una roba così. No, quello che avevo imparato, l'ho imparato prima a scuola. Certo. No, però io sono una persona che capace. Ho anche certe attitudini, diciamo che
è un campo abbastanza scientifico, no?
No, attenzione, io mi sono sempre occupata soltanto di aspetti amministrativi.
Ah, okay.
Molto molto
legato però all'ambito, diciamo,
in quel caso
fisico,
io mi occupo, sì, a fisica mi occupavo dell'ufficio acquisti,
okay, sì,
del gruppo,
sì,
però siccome i gruppi quella volta erano erano delle isole di eccellenza, anche il gruppo dell'università. Ci sono dei nomi che poi hanno fatto un po' la storia dell'Italia. Salvini, il nostro capo, è diventato a un certo punto ministro della pubblica istruzione, che so io, c'è stato un premio Balzan qualche anno fa in cui hanno premiato Cavalli Sforza, che era un altro dei professori con cui noi abbiamo avuto a che fare quando siamo andati in America, e lui era l'ho trovato qui, ti dico con che gioia e con che tuffo al cuore, va bene.
Quindi 64, il 60... via da Torino?
Questo è interessante, Vincenzo e Cepelini litigano sull'indirizzo delle ricerche. Vincenzo non voleva fare una direzione che me lo ricordo molto bene, la problematica non ha rilevanza. Lui dice, vabbè, io torno a Roma e vado a Roma. Io seguo il marito, naturalmente. Avevo una grande disinvoltura a impacchettare e spacchettare. E poi le case non venivano mai completamente utilizzate o finite, perché succedeva qualche cosa. È andato a Roma, però dopo pochi mesi, mi pare pochissimo, nonostante le litigate eccetera, viene la proposta sempre da Torino di andare in America a Stanford. Era il 67, per me il 67, per Vincenzo il 66, perché lì è andato prima via lui e poi sono andata io con la tribù, con parte della tribù devo dire, perché Paolo era l'ultimo anno di liceo a Roma e non volevamo spostarlo, per cui non ti dico con quali accrocchi organizzativi c'è stata questa cosa qui. Detta questa cosa, io sono, va bene? No, lo tiro più vicino. Sono andata a finire a Stanford e quella è stata un'esperienza veramente il mondo nuovo. Io avevo pochi anni, non so quanti anni avessi, ma l'America degli anni 67 era un'America, poi in California, che non era proprio la profonda America, eccetera, era il popolo del Berkeley, tanto per dire dei nomi, insomma, c'erano People's Park, c'era tutte queste cose, c'era Kennedy, c'era che piantava l'albero subito perché se deve crescere è meglio piantarlo adesso, tutte queste cose qui. Era un'America che si faceva ancora, l'America a mio parere oggi è l'ombra di se stessa, però era un paese in cui se sei giovane hai l'impressione di non essere in più. Io una cosa che mi ha molto stupito nel venire in Svizzera poi, c'era questa coscienza con quelle che i tedeschi poi hanno definito la überflüssige Generation, no? La generazione inutile. L'America è un paese che ti dà l'impressione di non essere una generazione inutile. Non esiste. Probabilmente è una caratteristica di paesi cresciuti, fatti da pionieri, eccetera, però in più devo dire che il tipo di lavoro che faceva Vincenzo, la collocazione, eccetera, erano estremamente gratificanti, proprio estremamente gratificanti. Però c'è arrivato il momento di dire o tornare o restare per sempre.
Come si chiamava il paese? Esattamente.
Si chiamava Stanford. Io abitavo Menlo Park, che è un piccolo paese attaccato vicino a Stanford.
Allora, Menlo
Park.
Era il paese, no?
Sì.
E dopo c'era California, Stati Uniti. Cioè diciamo che io posso scrivere Menlo Park.
Menlo Park, Stanford, che Menlo okay. Park. È attaccato però, era l'università e l'università di Stanford.
Sì, sì.
E poi California, Stati Uniti. Ok. Lì io sono andata con i bambini, dopo un po' non ero più capace di stare a casa perché non ero più non è nella mia attitudine, dimostrato poi dopo ampiamente, e i ricercatori erano pagati malissimo, che tu non hai un'idea che cosa non facevano dei nostri cervelli esportati all'estero. Era logico, non è da pensarle, però per noi sembrava, era la prima volta che eri sicuro di avere lo stipendio ogni mese e in modo garantito. Detto questo, io mi sono messa a lavorare perché lì c'era un contemporaneo, un sacco di gruppi, di scambi con l'Italia, eccetera. In particolare c'era Cavalli Sforza, che non so se tu conosci almeno di nome, è un genetico del dentista delle popolazioni, una carissima persona, un gran signore. Che io avevo già conosciuto prima l'Istituto Superiore di Sanità perché venivano a guardare, c'era tutto un traffico che porta anche a quelli che Cristo si è fermato a Epoli, ti ricordi? Lui era anche pittore, e in quanto pittore veniva, bazzicava la sanità perché c'era come si dice,
telescopio.
No, guardava nel piccolo microelettro, una cosa enorme, e nelle per vedere la struttura della materia. La struttura della materia aveva fonte di ispirazione artistica per una generazione. Per cui c'è stata. È lunga, io adesso taglio un pezzo.
Siamo al 67.
Siamo al 67, detto fra noi. Vabbè.
Ci sono alcuni eventi generali.
Siamo arrivati a Cavalli Sforza e a Stanford. È stata un'amicizia, un'esperienza interessante, molto bella. Scusa. Bene, a quel punto bisognava decidere se restare o andare, perché la ragazzina che vedi di là cominciava a parlare proprio like that, e il ragazzino che vedi di là cominciava a farsi beccare dalla polizia nella strada, fra cose. Dico, vabbè, è esattamente questo il paese che noi vogliamo. Abbiamo avuto qualche perplessità. Nel frattempo Vincenzo ha avuto l'offerta di venire a lavorare all'istituto di non è qui, non lo trovi. Lui ha avuto un'offerta nel 70 per la verità, in America, perché c'era Yerne, che era il capo di questo istituto di immunologia, che stava in, che era una fondazione della Roche
qua a Basilea.
E che aveva raggruppato, credo che fossero 100 persone, 80 nazionalità, tanto per dire, una Babele che parlava però lo stesso linguaggio dal punto di vista, in un'occasione quasi unica, pagati secondo noi, dovendo, se pensavi in America andava anche così così, ma se pensavi all'Italia, Vincenzo nel frattempo aveva fatto la libera docenza all'università, dopo ha ottenuto una cattedra che poi ha cercato di gestire, ma poi ha deciso, ci rinunciava e tornava da qui, restava da queste parti. Detto questo, io al Carlden del marito, rientro in Italia, chiudo la casa, non la chiudo, la lascio aperta perché lui...
1970. 70.
Sì, 69, fine 70 puoi mettere, perché poi torno in Italia, cosa succede lì? Sì, figurati.
Quindi Vincenzo accetta il posto di lavoro qua.
Esatto.
Accetta il posto qua a Basilea. Quindi lei torna in Friuli.
No, torna a Roma, a casa, dove avevo un figlio che nel frattempo faceva l'università, dove avevo una casa e dove dovevo ridimensionare le mie... Dovevo aspettare di organizzarmi per venire in Svizzera, perché come facevo? Mica che Vincenzo trovava le soluzioni logistiche, erano di mia competenza, lui aveva altre cose che lo interessavano, eccetera. E non era certo, di questo io sono un po' polemica, non era certo la famiglia il primo must della cosa. E ti dirà una cosa se parli con lui completamente contraria, ma io so che la verità è questa. Detto questo, e senza rancore, ma neanche tanto, io vengo nel 71 a Basilea, metto su casa, Vincenzo all'istituto, io con i figli, più piccoli, Paolo a Roma.
Quindi c'era Lucia e dopo la nuova figlia anche.
Il nuovo figlio che era, mi sono dimenticata, nel venire via da Torino, io vado in Friuli e faccio il figlio perché ero incinta, giuro, anzi non vado in Friuli a fare un figlio, vado in Friuli in vacanza per poi andare a Roma, ma ero incinta al punto tale che in vacanza si rompono le acque e vado a Udine, Policlinico, città di Udine, e faccio l'ultimo dei figli, che si chiama Luca.
Quindi tre, ne avevo.
Tre figli, okay. Ed era il... Io me lo metto perché, per fortuna, non dovrò dirti quelle dei nipoti, che sono altri cinque, sarà un guai. Dunque, Luca è nato... Dove sei, Luca mio? Eccolo qua, nell'agosto del 65.
Vabbè, comunque quello, sono una puntualizzazione,
e vabbè,
no?
Ma non sono cose da poco.
Ah, no, no. Però per non tornare
sono
indietro,
dettagli, sì, no, non si può, non si può.
E quindi al 71 lei prepara tutte le sue cose, baracche, burattini.
Luca viene in America con noi, appunto, perché c'è questa cosa.
Ecco, cioè Paolo a Roma.
Paolo a Roma, Luca, Lucia in America. Paolo in America, l'ultimo anno ha fatto la maturità, torniamo indietro. E poi lui resta a Roma e noi andiamo.
E voi andiamo a Basilea. Quindi nel 71.
Nel 71. Che potrebbe anche essere la fine del 70, 71 vediamo, perché lì poi ci sono qualche mese di qua e di là. Io vengo qui e rapidamente, ecco, era la fine del 70 che sono tornata a Basilea, trovo che come al solito mi prende la casa, vabbè, la metti su, la completi, dopodiché i figli i sistemi e io mi guardo in giro. Mi guardo in giro e scopro che qui uno dei problemi più grossi dal punto di vista sociale era la condizione della popolazione immigrata, cioè i miei connazionali, erano subito dopo la legge Schwarzenbach, non so se mi spiego, un'atmosfera un pochino diversa. Tu sei terrorizzata da questa cosa qui. Non so cosa fare. Altra volta non lo facciamo. Allora, questa cosa qui, e andiamo, vabbè, incontro casuale, mi incontro altre donne che avevano interessi di... così di fare qualcosa per la comunità da cui provenivano. Una di queste era la Cristina Alemann, che al tempo era, non so se l'hai mai sentita nominare, era la figlia del console di Basilea ed era una ragazzina molto dotata e molto... Io, lei e poi più tardi Vittoria Cesari, che quella forse l'hai sentita nominare, decidiamo di Vittoria si è accodata, ha capito subito eccetera, comunque decidiamo di mettere su a immagine e somiglianza di quello che succedeva a Zurigo l'ECAP a Basilea e le tre donne erano queste qui. Riusciamo a fare bene il nostro lavoro, direi, adesso io qui devo ricordare che a un certo punto, ma non mi ricordo più quand'era, no, e qui non è scritto, decidiamo di costituire un ECAP nazionale, perché quella volta c'era qualcosa a Zurigo e qualcosa a Basilea. Più forte quello di Zurigo, ma più forte nel senso più visibile, ma con un turnover interno che non dava continuità, molto più con i piedi per terra a Basilea, in cui, essendoci donne, non si volava, c'era la un prima, un durante e un dopo. E Leo Zanier è stato una delle persone più importanti in quel periodo. Lui, a mio parere, non è che sia un organizzatore, ma sicuramente è un buon intellettuale. Adesso spegni, perché salutiamo. Ah no, non avevamo sto fogliettino qui, era una disgrazia. Forniamo le capi, cioè io credo che le tre donne, senza voler togliere niente al gruppo di Zurino, se l'ECAP ha avuto l'evoluzione che ha avuto è per merito delle donne di Basilea. Su questo sono disposta ad andare a un dibattito pubblico con gli aventi diritto e memoria. Detto questo, era una combinazione abbastanza buona. Che io era la più vecchietta, avevo quei 10 anni più delle due altre, che erano la Cristina, persona molto in gamba, adesso insegna all'Università di Colonia.
Non friulana, però.
Non friulana, no, lei è misto tedesco-napoletana. Il padre era un diplomatico napoletano e la madre era bello, era una matta della Madonna ed era stata una delle segretarie dei Krupp, è presente quelle dell'acciaierile, ecco, queste sono le persone, ed era, e poi sono venute, sono vissute qui fino alla morte. La Vittoria veniva da Torino, il marito aveva trovato il posto al Bizza, anche quello è un personaggio molto interessante, non è friulano, è piemontese, e lei è una donna di grande capacità, ti basti, cioè te lo dico perché sono figure di italiani in emigrazione che hanno un significato, e non solo i friulani, voglio dire, evidentemente. E lei è una. Tagliamo la storia di Vittoria che la racconterà lei. Lei scrive libri adesso, se ti interessa, sulla comunicazione.
Vittoria di cognome?
Vittoria Lusso Cesari. Ecco. Insegna all'Università in Ticino e fa comunicazione.
A Lugano.
A Lugano, sì, esatto. Detto ciò, siamo noi tre e facciamo un gran lavoro, veramente un lavoro eroico, andando a fare la sede in posti in cui non c'era il gabinetto, per cui se veniva il funzionario del cantone che ci davano 4 soldi perché non avevano il coraggio di dirci di no, noi eravamo terrorizzati che ci chiedessero di andare in bagno perché era impresentabile. Freddo, con la stufa, insomma, però molto divertente, ridevamo come delle pazze e eravamo affascinati da quello che in Italia in quel momento veniva definito il recupero della scuola dell'obbligo, che era le famose 150 ore, ti dicono qualcosa, sì. Ecco, questa era una cosa. In collaborazione con un gruppo dell'Umanitaria di Milano, che per noi sono state. Ma io mi occupavo, devi tenere presente che mentre Vittoria, Cristina, eccetera, Leo, hanno avuto tutte funzioni di carattere culturale, tecnico rispetto alla materia, io, urbis et orbis, ero l'unica che sapesse farvi conti. Ed era veramente, al momento, se non mi fosse piaciuto, avrei trovato proprio una cosa frustrante, ma a me i numeri piacciono. E io fare un bel rendiconto, una bella cosa, esagero perché quel che è troppo, però mi dà soddisfazione, trovo che i numeri parlano.
Ma lei praticamente su, come professione, cosa si definisce? Amministratrice?
Esattamente. E nella vita mi ha confermato neanche delle peggiori.